voi, ascoltatemi! Ascoltate! La fratellanza ha gli occhi puntati qui, su di noi! Sull'ammiraglia, la perla nera! E cosa vedranno? Topi impauriti a bordo di una nave alla deriva, no! No, vedranno uomini liberi! È libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni! E udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi! Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori! Signori! Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sì! Il vento è dalla nostra parte! Non ci serve altro! Sì!
Sulle bandiere!
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Questa sera ci sono io, Cristina, dalla Perla Nera di Novara, che in occasione del 18 maggio intervisterà Emiliano Ciotti, il presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate. Quindi vi aspetto dopo questa pausa musicale con il nostro ospite, ve lo presento e ci facciamo quattro chiacchiere. Ghost Again, Depeche Mode, a tra poco! Rieccoci tornati sulla Perla Nera di Novara e rieccoci tornati con il nostro ospite, appunto come vi avevo annunciato prima della pausa musicale. Abbiamo qui Emiliano Ciotti, presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate.
Buon pomeriggio a tutti e grazie Cristina per dare possibilità all'associazione di parlare di questo brutto argomento.
Allora, innanzitutto, Emiliano, cosa sono le marocchinate? Perché tante persone probabilmente non lo sanno, ne sanno poco.
Esatto, allora, con il termine marocchinate vengono indicati gli stupri di massa effettuati dal corpo di spedizione francese, composto per la maggior parte da truppe coloniali. Gli stupri iniziano nel 1943 Sicilia, per poi proseguire con lo sbarco di Salerno. Le truppe francesi occuparono tutta la Campania, quindi tantissimi comuni furono occupati dai soldati coloniali, dove fecero furti, saccheggi per proseguire verso la linea Gustav, una linea difensiva tedesca che partiva dall'Adriatico al Tirreno, e stazionarsi per 4 mesi sotto Cassino. Ci sono state 4 battaglie a Cassino, quindi ci sono stati diversi mesi che hanno provato a sfondare questa linea, le truppe del generale Juin, per poi sfondarla il 18 maggio, proseguire verso Roma, passando per il territorio della Puglia di Latina, dove intervenne Papa Pio XII, cercò in tutti i modi di non fare entrare le truppe a Roma, perché poi venne a conoscenza di quello che faceva. Riuscì nell'intento, ovviamente a Roma entrarono solo alcune truppe di rappresentanza, si vedono delle foto su internet dove le truppe francesi si schierano ai fori imperiali, per poi di proseguire verso la provincia di Viterbo, dove anche là commisero le più alte nefandezze che possa commettere un esercito, sbarcando per l'isola d'Elba. L'isola d'Elba è stata un'isola totalmente devastata dalla ferocia delle truppe francesi, per poi fermarsi in provincia prima di Firenze. E le truppe a ottobre 1944 furono imbarcate, una parte vennero rimbarcate a Salerno e una parte vennero rimbarcate a Taranto. Quindi nel percorso per raggiungere i porti le truppe continuarono a commettere le più nefandezze di questo mondo, quindi parliamo sempre di omicidi, stupri, eccetera. Per poi riprendere ad aprile 45, dove l'esercito francese occupò una parte della Liguria, una parte del Piemonte, una parte della Val d'Aosta, perché volevano annettere questi territori alla Francia. Commisero tantissimi soprusi contro gli italiani, ritirarono i documenti italiani, le carte di identità italiane, e dimisero quelle francesi. Chi non prendeva la carta di identità italiana non gli veniva rilasciata praticamente la tessera annonaria che serviva per ritirare il padre, quindi in qualche modo cercavano di ricattare gli italiani.
Caspita.
Intervenne il governo americano, solo che per il governo americano le truppe francesi dovessero ritirarsi. Tieni presente che abbiamo perso comunque due comuni, Briga e Tende, una parte del Mongidisio, perché i francesi, per questioni strategiche ed economiche, insistettero presso il governo americano di prendere questi territori. Gli italiani cedettero questi territori alla Francia.
Quindi, cioè, dopo 2 anni di porcherie, alla fine cessarono queste nefandezze, oppure si hanno notizie anche di qualcosa di ancora avanti?
Diciamo che non finirono con l'occupazione di queste tre regioni, ma contribuirono. Noi alcuni abbiamo parlato proprio di molto tempo fa, alcuni documenti che riguardano il comune di Trieste.
Addirittura?
Sì, perché praticamente abbiamo scoperto che si è occupato per 10 anni il Sud Tirolo, quindi hanno utilizzato tanti porti italiani e nei porti logicamente loro erano sempre propensi a fare stupri e rapine e hanno messo, diciamo, a soqquadro le varie città dove poi loro sono passati fino a raggiungere il Sud Tirolo.
Cavolo, e quindi sono giustamente arrivati fino a Trieste.
Esatto, ma questa è la parte finale, ci manca tutta la parte iniziale, cioè nel senso che le marocchinate sono la parte finale di un odio francese contro l'Italia. Questo perché? Perché la documentazione ci racconta altro. Allora, noi con la Francia abbiamo fatto 2 armistizi, uno nel 43, uno nella fine 44, inizio 45. Quindi vuol dire che prima c'erano dei periodi bui, periodi di guerra, prima della firma di armistizio. Ecco, durante quei periodi i francesi hanno pensato bene di dare la caccia agli italiani. Quindi tutti gli italiani che erano residenti in Francia venivano presi e mandati nei campi di concentramento. Nei campi di concentramento dove logicamente non è che subivano un trattamento di favore, ma venivano malmenati, viziati, molti morirono per le torture fatte. Chi ha la possibilità lo invito a visitare il nostro sito www.marocchinate.org e troverà nella sezione documenti l'historical crime mapping, ossia tutta la documentazione che abbiamo trovato in 30 anni l'abbiamo riportata su questa mappa virtuale, proprio per far rendere conto alla persona che visita il nostro sito che le marocchinate non si sono, diciamo, svolte solo una provincia di Latina o Frosinone, ma hanno interessato tutta l'Italia e anche oltre. Per poi proseguire nel 43 fino al 45 in Africa settentrionale, perché i francesi avevano grandissimi campi di concentramento in Africa settentrionale, quindi gli italiani che venivano presi anche dagli inglesi o dagli americani venivano portati presso questi campi. Allora, i campi di Africa settentrionale sono paragonabili ai campi di sterminio nazisti, perché gli italiani venivano torturati, messi sottoterra. Avete presente tipo il film di cowboy, il film western dove cowboy veniva in sottoterra? No, ecco, così facevano i soldati italiani, sotto al sole, parliamo di Africa, quindi sole, sabbia, eccetera. Chi marcava visita, chi stava male, gli facevano fare 15 km sotto al sole e quando alla fine di 15 km veniva portato in infermeria, dove nella maggior parte delle volte c'erano dei veterinari e lo sai che cosa gli facevano? Il clistere. Se uno c'aveva il braccio rotto, gli italiani gli facevano il clistere. Così, per non parlare della famosa marcia di morte, dove gli italiani hanno, per cambiare campo di concentramento, circa 800 km a piedi, con tappe di 50-60 km a piedi, parliamo di una marcia di 2000 soldati e solo la metà è arrivata poi all'altro campo, perché gli italiani venivano sterminati durante questo tragitto, per poi finire con le famose marocchinate. Quindi c'è stata una volontà politico e militare di sottomettere il popolo italiano utilizzando le truppe coloniali francesi,
che non erano solo marocchini, perché il termine marocchinate ti fa venire in mente subito, ok, sono le truppe marocchine, no? Vero?
No, allora qua dobbiamo aprire un'altra parentesi, perché il termine logicamente è un termine giornalistico che non abbiamo inventato noi, ma è stato riportato per la prima volta nel 1946. Perché è stato utilizzato il termine marocchinata? Perché la maggior parte degli stupri fu effettuata dai soldati coloniali e all'epoca il Marocco, l'Algeria, la Tunisia, il Senegal non erano nazioni indipendenti, alcune erano protettorati, alcune erano colonie, quindi non avevano un'indipendenza propria. la popolazione non sapeva nemmeno distinguere la differenza tra un marocchino e un algerino, ma anche io oggi ho difficoltà sinceramente, certo. Quindi veniva chiusa tutta in una parola di marocchini, mm-hmm. marocchini, e poi terminare nella famosa parola marocchinata.
Sì.
Il termine è anche sbagliato perché, come dicevo prima, perché abbiamo trovato tanti documenti di violenze di francesi contro gli italiani, francesi di colore bianco, se non addirittura della legione straniera francese. Quindi poi, ecco, un'altra cosa importante da dire è che gli ufficiali erano francesi di colore bianco, cristiani, mm-hmm. mentre le truppe coloniali erano algerini, tunisini o senegalesi di religione musulmana. Quindi okay. C'è stata una volontà da parte degli ufficiali italiani, degli ufficiali francesi di scagliarsi contro la popolazione italiana senza fare nulla. Abbiamo tantissimi documenti, addirittura con la disposizione dei servizi dell'esercito americano, perché si era stufato l'esercito americano, vediamo, di vedere le donne italiane violentate, emise proprio questo ordine di servizio dove in caso di violenza i soldati americani dovevano sparare prima ai soldati marocchini e poi a quelli tedeschi.
Ecco, siamo arrivati a quello.
C'è un documento molto importante. Un'altra cosa che durante gli anni abbiamo saputo, comunque con le interviste, abbiamo fatto tantissime interviste, almeno sulle zone nostre, parliamo di violenza sulla donna, tutte le persone intervistate ci hanno detto che erano meglio i tedeschi che i soldati alleati, perché i tedeschi non mettevano le mani addosso alle donne.
Pensa te. Però so che leggevo anche che comunque non sono state solo le donne interessate da questi stupri di massa. Si parla anche di bambini, vero?
Allora, sì, esatto. Nel senso che... Allora, io sono il presidente dell'associazione perché nella mia famiglia ho avuto un caso. Mio zio, fratello di 14 anni, è stato violentato e ucciso. Da qua nasce tutta la passione e la curiosità dell'argomento, e dopo tanti anni, insomma, dopo 30 anni abbiamo avuto di importanti risultati. E, oltre gli uomini, vi faccio solo un altro esempio, tempo fa abbiamo intervistato un signore di 84 anni, ce l'avevamo sentita dire la verità altre volte, però questo signore ci ha sempre raccontato di quello che aveva visto, come raccontare una storia in terza persona, no? Quindi vabbè, quel giorno siamo andati a intervistarlo perché lui ci ha detto sempre ho visto, quindi abbiamo messo le telecamere, perché comunque vedete che è una persona di 84 anni che racconta la storia, è l'unico, diciamo, una delle poche volte che uno raccoglie e mantiene viva la memoria storica, quindi cercavamo di registrare quello, certo, che diceva durante diciamo queste riprese. Ci guarda in maniera molto seria e ci dice: sinceramente mi hanno preso e mi hanno trattato come una donna. Dovete tenere presente che la famiglia è rimasta tutto scioccata. Così come un altro signore, vi dico che sono andato a intervistarlo 3-4 volte, a Lenola, comune provincia di Latina. Lenola è stato uno dei comuni maggiormente colpiti. Questo signore, ormai ottantenne, ci sono andato 3-4 volte a intervistarlo e ha sempre detto, mi raccontava degli episodi di vita dove lui, bambino, vedeva delle donne violentate, no? Un giorno sono andato con una giornalista di Rai 2 perché stavo girando un cortometraggio, ho portato a intervistare questo signore e la giornalista gli fa una domanda che lo sorprende, gli dice: ma tu conoscevi queste donne violentate? Beh, vi devo dire che lui, con faccia seriosa e a mezza bocca e con le lacrime agli occhi, dice, anzi si fa pure fatica a capire, dice: mia mamma, guarda, ti giuro, siamo rimasti male perché siamo andati tante volte a sentire, non ci ha mai detto che era la madre. Quindi allora gli stupri come venivano effettuati, i famosi bottini di guerra, no? Qualsiasi cosa di religione islamica, perché come dicevo prima la maggior parte della religione islamica hanno applicato la sharia, quindi tutto quello che non è musulmano è bottino di guerra. Venivano presi tutti, bambini, il bambino più piccolo ucciso 3 anni, la bambina, almeno della documentazione che abbiamo noi, può darsi, certo, pure che ce ne sono più piccoli, la bambina più piccola diventata 4 anni, la persona più grande diventata 85 anni.
Santo
quindi prendevano tutti, uomini, donne e bambini, poi stupravano a gruppo. Perché a gruppo? Perché comunque la donna c'aveva degli uomini in casa, quindi se una parte, i soldati marocchini, teneva fermo gli uomini, gli altri a rotazione stupravano la moglie o la figlia. E voi non potete immaginare quante volte ho pianto nel leggere le dichiarazioni, i documenti dei papà che raccontavano che sono stati presi, legati sotto minaccia delle famose armi bianche marocchine, Cumia, si chiamava il famoso Cumia, costringevano a vedere le figlie mentre le stupravano. Tenete presente, chiedono a chi non è maggiorenne, cambi canale, perché adesso la cosa abbastanza forte, un episodio vero.
Mm-hmm.
E a Forni, in provincia di Latina, prendono questa famiglia, questo papà e questa figlia, papà ex militare della Divisione Forestale, viene preso, legato a un albero sotto minaccia di armi, e è costretto a vedere la figlia violentata da 12 marocchini.
Mamma, che roba!
Dopo la violenza, prendono, la legano a un albero, prendono questo coltello e praticamente spantano, tagliano tutta la parte sotto della pancia di sta ragazza. Perché che succedeva? Che non l'hanno uccisa, mano a mano l'intestino scendeva fuori da questa ferita che gli avevano fatti, e hanno costretto il papà a vedere questa scena da horror, insomma, no? E immaginate se fosse vostra figlia, insomma, penso che non era abbastanza, penso che sia abbastanza traumatico, così come
è terribile,
terribile. Così come tante donne sono rimaste paralizzate da degli stupri. Chi ha avuto la possibilità di vedere il film La Ciociara, no? Mm-hmm. Dove Sofia Morena viene presa all'interno della chiesa, viene malmenata e poi viene andata, ecco, quello è un episodio. Ma poi in Italia ne sono successi minimo circa 60.000, poi parleremo anche del numero. Quindi le donne venivano prese, malmenate fino allo svenimento. Addirittura alcune donne perdevano i denti delle botte ricevute, abbiamo documenti che parlano di ciò, quindi venivano violentate in gruppo, quindi tante subivano danni permanenti proprio per le lesioni. Quasi la totalità delle donne violentate risultò malate delle varie malattie venere, lue, gonorrea, sifilide, eccetera, eccetera, eccetera. Queste donne hanno subito il trauma durante, il dopo, perché dopo gli uomini, la cultura di allora non riconosceva più come donne, ma le riconosceva come le prostitute, le marocchini, come se la violenza era colpa loro.
Quindi anche lo stigma successivo a questa violenza.
Assolutamente sì, ma ancora di più che la maggior parte delle donne violentate portò avanti la gravidanza. Quindi tante, per togliersi questo maschio infamante che era la gravidanza, fece degli aborti clandestini, ma questi aborti, stiamo parlando del 44, venivano effettuati nelle cantine con attrezzi trovati sul posto,
sì.
Molti di loro morirono per le infezioni, molti di loro morirono per le gravi conseguenze, qualcuno
certo.
Partì, ma chi partorì nella maggior parte dei casi affidò i figli agli orfanotrofi. Noi abbiamo trovato un orfanotrofio di Verli dove erano ospitati 400 bambini nati dagli stupri, così come a San Paolo in provincia di Latina c'era un'altra comunità che aveva circa 30, ma questi sono alcuni che ne abbiamo trovati, ma ce ne sono sicuramente molti, ma molti.
Mamma mia. Senti una cosa, una curiosità, ma il 18 maggio, perché proprio il 18 maggio si ricordano queste vittime, queste persone?
Allora, logicamente trovare una data simbolica con date delle violenze non è stato facile, perché diciamo l'arco temporale è abbastanza lungo. In Italia dallo sbarco a Sicilia fino al 45, quindi parliamo dal 43 al 45, trovare una data simbolica è stata abbastanza difficile. Allora, la battaglia principale in Italia è stata proprio a Cassino, e proprio il 18 i francesi sfondano la verso Stelia, sfondano la linea
questa.
Ok. Questo giorno i soldati polacchi istano la bandiera polacca per Cassino, e storicamente quella bandiera rappresenta l'inizio della liberazione, tra virgolette, italiana dall'altra parte, soprattutto la parte giociara, rappresenta l'inizio dello stupro di massa. Quindi per noi il 18 è la data simbolica, proprio che vuole raccontare questo stupro di massa, in Italia poco conosciuto.
E che speriamo, attraverso tutto quello che fai a livello di informazione, a livello anche la nostra intervista nel suo piccolo, speriamo appunto che serva per anche conoscere questo episodio ancora nascosto, come di altri abbiamo parlato anche da noi sulla nostra radio.
Ti dico la verità, non è facile parlarne. Allora, noi l'anno scorso abbiamo provato a fare un convegno a Milano, anzi scusa, forse un anno e mezzo fa abbiamo provato a fare il convegno a Milano, e il sindaco Sala ha trovato tutti i modi per farcelo saltare, perché parlare di marocchinate, quindi degli stupri effettuati dai soldati di colore, la solita manfrina che ci raccontano, è razzista, fascista, xenofobo, eccetera eccetera eccetera. Noi nel nostro piccolo abbiamo denunciato, non so adesso come andrà la cosa penale, però siamo stupidi di sentirci additare. Ma noi parliamo di storia, e questa sin da sala è solo un caso, non abbiamo subito tanti. Io personalmente ho subito la distruzione di un'auto, hanno provato a incendiarmi un'altra auto, mi hanno scritto minacce di morte sull'uscio di casa, tanto è vero che devo cambiare pure casa. Quindi parlare, ti dico questa per farti capire, io ogni convegno che vado a fare parlo di storia, sono squartato dalla Divas.
Quindi tutte le volte che devi uscire di casa praticamente...
No, non proprio tutte le volte che devo uscire di casa, ma tutte le volte che vado a parlare di storia, io devo fare la comunicazione alla Digos, anche se è un evento di 3 persone, per dirti. Sportato dalla Digos perché... allora, perché ciò? Perché qualcuno dice, ma come mai parlare di storia comporta tutta questa situazione? Perché parlare male della liberazione, io non parlo male della liberazione, io parlo male di quello che è successo, quindi... Per qualcuno che fa il politico, la liberazione, il famoso castello di favole che sta là e non va toccato, no?
Certo.
E guai se qualcuno dice che i liberatori si sono comportati peggio dei nazisti, quindi è inammissibile. Sai quante volte ci hanno detto che noi siamo un'associazione revisionista? No, noi siamo un'associazione storica che cerca di raccogliere tutti i pezzettini del puzzle, che fa il puzzle. Quindi oggi, dopo 30 anni, abbiamo un quadro completo dei crimini francesi contro gli italiani, e oggi ne parliamo tranquillamente con le difficoltà che incontriamo. Vi posso garantire che sono tante le difficoltà. Ecco, per esempio, un'altra difficoltà che incontriamo spesso, adesso non ricordo male, è successo a Comune di Piacenza, che non possiamo utilizzare questa parola marocchinata.
E come dovresti chiamarla?
Qualcuno lo vuole minimizzare, nel senso lo vuole chiamare genericamente stupro di guerra, ma i stupri di guerra, io poi su questa cosa sono abbastanza irremovibile, no? Gli dico, puoi immaginare chi lo può dire una cosa del genere, chi è politicamente deviato. Allora io dico sempre, ma se i crimini nazisti sono crimini nazisti, quindi gli date un nome, ma perché i crimini, no, perché i crimini marocchini non si possono chiamare, perché se no per qualcuno vai a offendere la popolazione marocchina. Ma noi non ce l'abbiamo con i marocchini, assolutamente, noi ce l'abbiamo con i francesi, purtroppo, siccome è stato un termine giornalistico, ripeto, no, non è che sono uscito ieri di casa e ho intendendo questo termine.
Certo.
Esiste 1946 questo termine. E oggi, se pensate, è già difficile parlare di marocchinare, e la gente dice che cosa sono, nonostante che una parte della popolazione è stata colpita. Se domani vado a parlare di stupro effettuato dal corpo di spedizione francese in Italia, la gente, cioè, ci guarda e dice: ma che roba è, per dire?
Per già non conosciamo. Sì.
E allora noi cerchiamo comunque, ripeto, storicamente il termine è sbagliato, noi l'abbiamo detto, certo, tante volte, però è quel termine che indica quel tipo di stupro e non c'è un altro termine lo può sostituire. Quindi tanti comuni, soprattutto per ostacolarci, dice: no, il termine marocchinata non lo possiamo usare perché offende il popolo marocchino, offende quello, offende quell'altro. Il problema è che quando si parla di vittime italiane offendiamo sempre qualcuno, questo è il discorso.
Sì.
Quando parliamo delle vittime, altre vittime, ci dobbiamo dare nome e cognome, perché sennò e questa cosa a noi non va assolutamente giù.
Quindi ben venga il termine marocchinate, anche se, come dici tu, è improprio e così, però
esatto.
È identificabile.
Come?
È maggiormente identificabile, esatto, la situazione, esatto, con questo termine. Quindi, e penso che un marocchino, se fosse abbastanza intelligente, una volta che gli spieghi che cosa si intende per marocchinate e perché si sono chiamate così, penso che lo capisca pure.
E abbiamo parlato già delle comunità marocchine, quindi loro ne sono assolutamente consapevoli e non hanno nulla. Noi non abbiamo, ho detto tante volte che noi non abbiamo nulla con loro, loro lo hanno capito, tanto è vero che la prima cosa che ci dicono, noi non eravamo una nazione indipendente, quindi tutto quello che è successo non è stata colpa nostra ma di chi ci comandava. Questo l'hanno detto tantissime volte, perché stiamo a parlare del 1944. Adesso non mi ricordo se il Marocco era protettorato o colonia, comunque non avevano un'indipendenza politica.
Certo.
Indipendenza politica che poi l'hanno acquisita, se non ricordo male, nel 1950. Quindi tutto quello che è successo, loro, parlo di popolo marocchino, mm-hmm, governo marocchino, non c'entrano assolutamente nulla. Ma cosa mi sono dimenticato di dirti?
Mm-hmm.
Che in Italia c'è un bellissimo sagrario che si trova in provincia di Cuneo, a Melle, un sagrario militare che ricorda le vittime italiane in mano francese, nei campi di prigionia francese. Mm-hmm. È stato fortemente voluto negli anni 60-70 da un'associazione di reduci che si chiamava Toppa Club. Quando abbiamo scoperto questa associazione non riusciamo a capire Toppa Club che cosa voleva indicare, ma invece ha un significato molto profondo, perché nei campi di prigionia francesi, per riconoscere nei campi di prigionia francesi c'erano tantissimi prigionieri, non solo italiani.
Mm-hmm.
Quindi per riconoscere gli italiani, dietro le spalle gli veniva messa questa toppa rossa che indicava proprio che era soldato italiano. Quindi questa associazione, che si chiama Toppa Club, è riuscita negli anni a far inaugurare questo sagrario militare a Melle, che nella sua tragicità invito tutti comunque a vedere, perché comunque è una parte della storia italiana proprio conosciuta anche questa qua.
Caspita, con un invito anche magari ad approfondire la cosa.
Assolutamente sì, noi facciamo tantissimi convegni, chiunque vuole parlare in marocchinate può contattare l'associazione tramite il nostro sito. Noi questo mese, per esempio, abbiamo tantissimi convegni sul territorio, facciamo non solo il Lazio, logicamente, ma abbiamo fatto in Campania, le Marche, le Monte, dove ci siamo. Siamo di organizzarci a parlare, noi ricordate che parliamo di storia, quindi la politica non è un cittadino, noi parliamo di storia, perché questo fatto, questo evento, quindi lo stupro sulla donna, è un argomento attuale.
Sì.
È presente che due mesi fa, qualche mese fa, sono stato contattato da giornalisti di Agnetronos, e mettevo in relazione gli stupri con l'Ucraina con gli stupri italiani. Io questo lo trovate pure su internet, io ho lasciato una semplice dichiarazione dicendo che non ci dobbiamo stupire degli stupri di guerra in Ucraina, quando ancora in Italia noi riconosciamo gli stupri che sono stati fatti agli italiani. Quindi c'è non abbiamo fatto questo balzo culturale in avanti, sono passati circa 80 anni, noi stiamo cercando di sensibilizzare tutti, prima perché parliamo di stupro di guerra, ma soprattutto perché parliamo di stupro sulla donna.
Certo.
Il problema di 80 anni fa è lo stesso di oggi, dalla paura di denunciare, dalla paura di essere additata, dalla paura di essere la responsabile, dalla paura, tantissime paure che hanno le donne. Quindi nel 2023 le stesse paure di 80 anni fa sono rimaste le stesse.
Quindi questo è anche un buon motivo per cui ha senso anche ricordare oggi questi eventi, questi fatti di 80 anni fa.
Assolutamente sì, dobbiamo, io dico che non è che stiamo cercando di ricordare qualcosa che è successo 400-500 anni fa, noi stiamo cercando di ricordare quello che è successo ai nostri nonni.
Sì.
Cioè, quindi il lasso temporale non è tanto, è breve, parliamo di 80 anni, 80 anni è una generazione, quindi se non ricordiamo quello che è successo ai nostri nonni, durante la nostra vita non riusciamo a comprendere tantissime altre cose, quindi il ricordo dove peraltro c'è e prosegue negli anni su altre tragedie, qua viene un po' a mancare. Non capisco perché poi in Italia si creano vittime di serie A e vittime di serie B. Questo non va bene, perché chi ha subito durante la seconda guerra mondiale, al di là delle responsabilità, è stata la popolazione italiana. Quindi in un modo o nell'altro bisogna ricordare chi magari che con la guerra non c'entrava nulla.
Mm-hmm. Bene, Emiliano, il tempo a nostra disposizione è scaduto. Siamo arrivati alla fine, è stata una bellissima chiacchierata, penso che anche i nostri ascoltatori ne faranno tesoro delle informazioni che ci hai dato, oltretutto anche con la passione con cui hai raccontato alcuni fatti e la tua esperienza personale anche. Io non posso che ringraziarti e ringrazio anche gli ascoltatori di RBN che ci hanno tenuto compagnia in quest'ora insieme. E davvero Emiliano, grazie mille e spero di averti ancora qui con noi.
Grazie a voi, grazie di avermi dato questa possibilità, a disposizione per ogni ulteriore evento e magari ci risentiamo presto. Buona serata a tutti.
Allora, noi concludiamo qui, ci seguirete spero in un'altra puntata di Musica e Cultura dalla Perla Nera di Novara. Appunto, da Novara è tutto, Cristina vi saluta e vi lascio con Deep Purple, Strange Kind of Woman. E alla prossima!
Gigi.